meramente culturali, un modo di avere l'arco più ampio e pensare quale notizia. Io dico, poi lascio subito la parola, faccio questa considerazione: si parla di piano per l'occupazione. Oggi sui giornali dell'Unione Industriale si è comunicato che la disoccupazione giovanile è salita al 33%. Si parla di un piano per l'occupazione giovanile. Se togli questi quattro fondi per la cultura, colpiscono più quel settore, i giovani più qualificati e più generosi che si sono sempre impegnati nella cultura. Quindi a noi sembra un'emergenza trasversale, certo ce ne sono tante emergenze, ma un'emergenza vitale per il futuro del Piemonte, per il livello della cultura, vorremmo dire anche democrazia, anche livello democratico, partecipazione. E infine, ma è la cosa prima, ovviamente anche occupazione, come gli amici dell'Agis, qui c'è la dirigenza dell'Agis, poi ci hanno promesso che faranno un incontro, ci diranno anche occupazione vera. Quindi ci sembra una follia ci sembra indispensabile fare il più grande sforzo e chiedere che quelle cifre, 30 milioni, 40, indispensabili per mantenere il minimo vitale, siano in ogni modo reperite. Io ho Andrea ha tanti dati molto precisi, noi abbiamo i dati di cosa sono stati i bilanci della cultura dal 2009 in poi e come sono drasticamente scesi. Drasticamente al di là del taglio che hanno avuto gli enti locali complessivamente. Vi do queste cifre dopo per non parlare troppo io, per cui il ragionamento è stato esattamente questo. Fra poco si va all'assestamento di bilancio, vuol dire a luglio, e si inizia a preparare il bilancio preventivo per il 2012. Inutile dire che le varie tragedie le conosciamo e le condividiamo, saldi che non arrivano, certezze che mancano, assoluta volo alla cieca. E noi abbiamo già fatto insieme, noi quattro, delle battaglie sulla vicenda della rendicontazione, non ne parlo adesso, ma l'abbiamo vinta, se no ci sarebbe stata anche quell'altra gravissima complicazione di rendicontare. Oggi ci proponiamo di batterci per lo sblocco dei fondi, quindi i saldi che bisogna dare 2009-2010, ma soprattutto una presa di posizione fortissima sul bilancio 2011, assestamento e preventivo. E questo poi i miei colleghi diranno ancora meglio, passo subito la parola a loro. Questa è la ragione urgente per cui io chiedo scusa per il chi mi conosce sa che mi angoscio per questo da anni. Avevamo detto in altre circostanze che saremmo arrivati, sono così tragiche, non siamo riusciti in quelle occasioni a smuovere il mondo della cultura più di tanto, perché nessuno in fondo ci credeva che sarebbe successo. Noi eravamo molto preoccupati, oggi siamo alla linea del Piave, a una linea vitale, e quindi siamo qui per questo. Vi ringrazio molto, conosco e quindi ammiro e stimo molti di voi. In mille occasioni ho spiegato quella differenza testo operatore culturale senza cassa integrazione, senza nessuna garanzia, senza minimi, tenere in piedi associazioni col sacrificio personale, contribuire. L'unica cosa che posso dire, non potrò dire ad Adele, stasera invitato poca gente, quindi stasera è un successo. Troppa grazia a Sant'Antonio, meglio così, vuol dire che la battaglia è difficilissima, ma se c'è questa sensibilità si può vincere, comunque è un dovere farla. Grazie molte, la parola subito al collega Stara, grazie.
Grazie a Leo, mi presento, sono Andrea Stara, consigliere del gruppo Insieme per Bresso, ma in sostanza la motivazione di questo incontro, anche per chiarezza nei vostri confronti, è quella di una passione per questi quattro consiglieri che vedete in questo tavolo, Gianna Pentenero del Partito Democratico e Rosanna Costa del PDL, oltre che ovviamente da Leo, per approfondire quelle che sono tutte le problematiche del mondo della cultura e intervenire in una situazione veramente difficile. Il motivo di questo incontro e anche di questa modalità è proprio perché abbiamo a cuore in una situazione bipartisan a livello istituzionale quello che è il futuro del mondo della cultura. Al di fuori di questa modalità, ognuno, ovviamente nei partiti di appartenenza, farà, diciamo così, le battaglie politiche e porterà avanti le progettualità che crede. Io come iscritto PD, Gianna lo stesso, Rosanna il PDL e Leo lo stesso, ognuno con le sue specificità. Ma l'emergenza di questa situazione è così grave che abbiamo ritenuto di dover dare un segnale al mondo della cultura a livello bipartisan, istituzionale, regionale. E il motivo per cui abbiamo voluto fare questo secondo incontro rispetto al primo è proprio questo, cioè quello di dare un segnale in una sede della regione e quindi un messaggio il più possibile istituzionale per sottolineare questa modalità. Ci dispiace per le tante persone che sono rimaste fuori. Io credo che potrebbe essere utile, e lo dico a chi a livello organizzativo sta raccogliendo le presenze, potrebbe essere utile raccogliere le presenze di chi è rimasto fuori e fare un ulteriore incontro di noi quattro nella settimana con le persone che sono rimaste fuori, in modo che si parta poi tutti dalla stessa situazione e poi insieme si possa decidere anche ulteriori sviluppi. Noi eravamo partiti da un incontro svoltosi il 14 marzo alla Fondazione San Vettore del Baudengo con la stessa modalità, quindi non era un partito che aveva convocato, ma consiglieri che avevano voluto approfondire alcune tematiche. In quel caso avevamo voluto approfondire, diciamo così, le ricadute del codice etico, che il nuovo codice etico riservava a tutte le associazioni culturali, grandi e piccole, della regione, sollecitate dalle stesse, per cui abbiamo verificato e siamo entrati nel merito, ovviamente mantenendo la necessità della trasparenza e della trasparenza della rendicontazione, la trasparenza di quelle che sono ovviamente i finanziamenti di tipo pubblico, però abbiamo potuto constatare come alcuni meccanismi in una situazione di crisi finanziaria andavano ulteriormente a penalizzare anche dal punto di vista burocratico e amministrativo le associazioni. In quel caso, in quella riunione, ci siamo presi l'impegno di fare un lavoro in Commissione Cultura, dove abbiamo motivato con gli uffici, con l'assessore, con la disponibilità dell'assessore, abbiamo ottenuto insieme dei risultati importanti, votati in Consiglio regionale attraverso una mozione con i firmatari che voi qui vedete, e che a fronte di quel percorso abbiamo ottenuto quasi tutti i risultati prefissi per quel contesto. E lo ripeto e lo accenno solo, io credo che molti di voi abbiano ricevuto anche delle comunicazioni ufficiali via email con le ultime delibere di cambiamento in merito a ciò, ma in sintesi, in estrema sintesi, l'ultima delibera con le modificazioni più significative prevedeva la reintroduzione dell'autocertificazione, la rendicontazione orientata a semplificare l'attività amministrativa e i rapporti con i soggetti beneficiari, la rimodulazione del bilancio preventivo presentato dalle associazioni a fronte di una riduzione del contributo regionale, un aumento della percentuale di contributo utilizzabile per la copertura delle spese generali riferite in quota parte alla realizzazione del progetto finanziato che passa dal precedente 20% al 25%, e in teoria l'istituzione di un tavolo di confronto permanente tra l'assessorato e le associazioni. Un elemento votato in consiglio prevedeva, in teoria doveva obbligare, anche un elemento che non siamo riusciti a portare a casa, e che era l'aumento dell'anticipo, della quota di anticipo dei contributi, che oggi è al 50%, riportarlo al 70%. Nonostante sia stato approvato, diciamo così, nella ultima delibera, questo ultimo elemento non è stato inserito. Chiudendo l'articolo della rendicontazione, per poi passare a quello delle prospettive, c'è la necessità di ottenere ancora quest'ultimo passaggio, e quindi ci ripromettiamo tutti quanti, perché l'assessore ha ufficialmente promesso che per quest'anno non era possibile, nell'anno in corso, fare questo tipo di modifica, ma che garantiva che per l'anno successivo l'anticipo del contributo sarebbe passato dal 50 al 70%. Io ho qui la mozione, ovviamente approvata in base all'unanimità, e di fatto successivamente ulteriore promessa dell'assessore che per il prossimo anno, e quindi è un elemento che tutti quanti noi condividiamo come elemento di conoscenza e che cercheremo di programmare nei modi, nei tempi corretti, con le istituzioni, con l'assessorato, per far sì che questo il prossimo anno possa avvenire. L'altra questione che dobbiamo sottolineare è ovviamente il tavolo permanente, le cui modalità sta all'assessorato definirle ovviamente, ma che necessita a maggior ragione quando ci sono alcune questioni, diciamo così, urgenti da affrontare. Passo agli elementi invece di prospettiva, e cioè gli elementi di prospettiva sono, partiamo dai numeri e dalle certezze. Il bilancio del 2010, quindi il bilancio, diciamo così, conclusosi, il bilancio di assestato nel 2010 era di 123 milioni di euro. Il bilancio di previsione definito alla fine dell'anno scorso, quindi che riguarda il 2011, il bilancio di previsione si è attestato a una cifra di 71,4 milioni di euro. Quindi di fatto noi abbiamo una riduzione dal 2010 al 2011 già solo come bilancio di previsione, e si passa da 123 a 71 milioni, quindi di fatto sono oltre 52 milioni in meno. Di questi 71 milioni voglio ricordare che è una cifra complessiva che riguarda non solo la spesa corrente ma anche l'investimento in conto capitale, quindi 57 milioni in conto corrente e 14 in conto capitale. Quando è stato definito il bilancio di assestamento, e quindi a fine anno, è stato introdotto un ulteriore vincolo, è quello della possibilità di investire di questo bilancio definito, al massimo di impegnare, per quanto riguarda la Regione, al massimo il 25% delle risorse. Il bilancio di assestamento si definisce, si conclude a fine luglio, 30-31 luglio sono i giorni per cui si certifica quelle che sono e saranno le risorse definitive nel 2011. A oggi noi sappiamo che per le attività di programmazione, per le attività di contributo, la Regione poteva impegnare da gennaio fino a luglio un massimo del 25% di questi 71 milioni. Una riduzione, andando a toccare alcuni elementi, si esplicita già fin da subito, ad esempio nella legge 58, e quindi si passa dai 12 milioni previsti nel bilancio di previsione del 2010 a quelli stanziati nel bilancio di previsione di quest'anno, che sono 4 milioni 790 mila euro. Allora, la situazione esplicita è questa, ed è una situazione finanziaria certificata, per cui non è, diciamo così, una posizione di parte o di una parte politica, sono dati ufficiali riscontrabili dalla ragioneria della Regione, che a oggi ci dice che la Regione ha un debito fuori bilancio di 614, non della cultura, di tutta la Regione, un debito fuori bilancio di 614 milioni di euro per quanto riguarda il 2011, che ha mandati di pagamento pronti a essere emessi, quindi noi abbiamo moltissime situazioni qui presenti che stanno aspettando ancora il saldo del 2010, cioè dell'attività del 2009 rendicontata entro il febbraio del 2010, e voi state ancora aspettando, diciamo così, quel saldo. Io non voglio darvi notizie di pessimismo, ma a fronte di una situazione accertata di ragioneria che vede a oggi un rosso di cassa della Regione di 350 milioni di euro, al di là delle singole promesse, credo sia molto difficile che possiate ricevere quei saldi in tempi brevi. Poi tutto è possibile, io do delle informazioni, sapendo ovviamente che per legge la Regione può sbloccare in termini prioritari in termini prioritari, innanzitutto gli stipendi, le assicurazioni, le fatture, e per regolamento i contributi sono proprio l'ultima voce delle priorità in base alle risorse che si hanno a disposizione, che devono e possono essere soddisfatte rispetto alle altre priorità e rispetto anche ovviamente alle tempistiche presentate. Diciamo che spesso si lavora con un'anticipazione delle banche, di Unicredit, che fornisce, diciamo così, 1 miliardo di euro per appunto anticipare, ma tutte queste risorse devono prevedere la chiusura dei debiti regressi e anche l'anticipo di Finpiemonte. Voi sapete che Finpiemonte destina circa il 50% dei vostri contributi, passa attraverso Finpiemonte, quindi grazie al meccanismo di Finpiemonte si riesce a ottenere un'anticipazione che poi non è mai un'anticipazione, ma è un'anticipazione dal punto di vista formale. Il metodo ovviamente del cash pooling prevede che però a gennaio dell'anno successivo quel debito che la regione ha contratto con Finpiemonte, che ovviamente vi anticipa il 50%, deve essere saldato. E quindi se la regione è in ritardo con saldo di quel debito, anche il 50% che il Finpiemonte potrebbe anticipare si blocca. Allora, diciamo che la voce certa è quella legata, diciamo così, all'assestamento, e quindi non mi posso permettere di avanzare nessuna ipotesi, ma di fatto è la stessa ragioneria che fa prevedere che quel 100% del bilancio di previsione di cui io vi ho parlato, cioè quei 71 milioni che già sono tagliati rispetto al 2010, non si raggiungerà mai. Io credo che ci siano già degli elementi di ma anche solo avvicinarci al 100%. Quindi sicuramente ci sono degli elementi che andranno a essere toccati pesantemente. Noi tra l'altro abbiamo formalmente invitato in tutte le occasioni, più volte, anche l'assessore, perché sappiamo che c'è già stato un passaggio in giunta per affrontare questa tematica. Probabilmente l'assessore vorrà avere qualche dato più certo per, diciamo così, definire nello specifico la questione. Però credo che gli elementi di prospettiva siano assolutamente drammatici per tutti i settori, compreso ovviamente quello delle convenzioni con gli enti e con le istituzioni, per cui il grido di allarme è pesante ed è trasversale, perché la somma che io ho detto è la somma, diciamo così, di tutte le voci raggruppate sia in conto corrente che in conto capitale, per cui taglia di netto tutte le realtà. Abbiamo affrontato in commissione, audito l'AGIS, che è un pezzo ovviamente del mondo della cultura, della danza, del teatro, del cinema, che ha sollevato in commissione pochi giorni fa la grossa preoccupazione rispetto ai segnali che arrivano, per cui io posso dire, ce lo possiamo dire, tutte le vostre realtà quando necessitano di elementi certi, perché la programmazione non si fa certo alla fine dell'anno, ma si fa all'inizio o comunque verso alla fine del primo trimestre, stipulando contratti ovviamente di impegno con le compagnie, con gli artisti, con le assicurazioni, eccetera eccetera. Ovviamente il ragionamento è quello di ragionare e lavorare sul bilancio storico, cioè sul bilancio assestato dell'anno precedente. Se in corso d'opera, e siamo nel mese di giugno, qualcuno ci dice guardate che le risorse non sono più le stesse, a volte io penso, ma lo direte voi, per cui questo è anche non solo uno spazio dove riferire, ma noi abbiamo voluto organizzare questo incontro proprio per ascoltare quelle che sono le possibili proposte e anche le situazioni delle realtà del mondo della cultura, e quindi diciamo così recepirle, farle proprie, far sì che si possa in questo contesto drammatico cercare di avere la mente fredda e lucida per intervenire e fare qualche cosa di veramente utile. Come dicevo, gli impegni contrattuali spesso sono presi o sono già conclusi, a oggi sono già conclusi quasi per tutti, e quindi la situazione diventa sicuramente più complicata. Spesso si è costretti a ricevere o a chiedere lettere che possano giustificare delle anticipazioni bancarie. A volte ci si arrampica sugli specchi, a volte gli assessorati fanno anche uno sforzo notevole di creatività per stare borderline, per fare una cosa che magari proprio non può essere fatta, ma per far sì che quantomeno il mondo della cultura possa andare avanti, perché senza quello straccio di scritto che si porta in banca tutto si ferma, e quindi a volte dal punto di vista giuridico è un po' una forzatura, ma va apprezzato. Ma è un sistema, quello, diciamo così, delle lettere che scontano, che si portano a scontare in banca, sicuramente che produce diseconomia, produce costi aggiuntivi, oneri finanziari aggiuntivi, e comunque sempre una situazione di grande incertezza sul futuro. Mi permetto di aggiungere anche un altro elemento che può essere utile alla discussione. Qui in Regione è stato investito molto sul settore del lavoro. Adesso non voglio fornire i dati perché rischio di essere impreciso, ma sicuramente oltre 400 milioni di euro di interventi su questa priorità, di aiuti alle imprese, di aiuti anche alle assunzioni, eccetera, eccetera. Credo che ci voglia una riflessione, ma che sia il mondo della cultura a chiederlo e a pretenderlo, una proposta di verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle leggi regionali per produrre occupazione. Se un investimento di 400 milioni di euro mi produce, come sembrerebbe dai primi dati, un aumento delle assunzioni di poco più di 1000 persone, magari di queste 1000 persone 500-600 sarebbero assunte in ogni caso, perché magari le ditte o le attività produttive avevano già pianificato degli interventi, quindi hanno utilizzato le risorse per, diciamo così, ottimizzare questo intervento. Allora un'analisi di efficacia ed efficienza di quell'investimento così imponente andrebbe fatta su tutte le politiche trasversali che producono posti di lavoro, in primo luogo nel mondo della cultura. E quindi il mondo della cultura, io mi permetto di sottolineare, di incentivare questa analisi profonda che abbiamo anche richiesto in commissione di produrre sia all'AGES che a tutti gli enti che hanno la possibilità di effettuare delle ricerche, ma in primo luogo attraverso la commissione che è istituita presso la Regione, che dovrebbe elaborare su alcune specificità un'analisi molto documentata fatta da professori universitari che vanno a individuare tutte le variabili che intervengono nel finanziamento di una legge, le scorporano tutte quelle che sono gli elementi spuri e poi vanno a definire l'efficacia di quella legge nei vari contesti. Per cui se l'obiettivo era produrre posti di lavoro, si va a verificare quanti di quei posti di lavoro effettivamente ha causato quel finanziamento e quella delibera e quella legge. Ecco, io credo che uno degli elementi essenziali sia quello di scoprire che qui non ci si rende conto che da una parte si investe, ed è legittimo e meritorio e ci mancherebbe altro, tante risorse per produrre posti di lavoro su, ovviamente generalizzando, per far sì di rispondere a quella che è un vero dramma che stiamo vivendo, ma dall'altra si sottovaluta e si dà, credo, un'interpretazione puramente legata a quella che è il mondo della cultura, sottovalutando quelli che sono gli effetti che una riduzione così drastica delle risorse produce su un pezzo importante del mondo del lavoro. Tra l'altro anche delle analisi più approfondite sarebbero interessanti. Perché? Perché si scoprirebbe che spesso il mondo della cultura, che vive anche borderline e fa fatica a trovare anche livelli di contribuzione spesso minimi che possano permettere una certa dignità, spesso noi abbiamo dei posti di lavoro altamente specializzati e qualificati, cosa che magari in altri contesti non avviene, e quindi il fatto di perdere posti non generici ma posti di lavoro altamente specializzati in un settore e qualificati in quel settore è ancora un controsenso doppio. Posti di lavoro altamente specializzati che spesso vivono, diciamo così, con stipendi molto bassi. Quindi un altro elemento di riflessione è di riconsiderare quello che è l'investimento previsto della cultura, non solo in termini ovviamente del fatto che io credo, ma credo sia un'opinione di tutti e quattro, che la cultura sia proprio anche il pane di una società, in termini di diritti, in termini di progresso, in termini di civiltà. E quindi io questo lo darei per scontato, ma ci dobbiamo aggiungere un altro elemento importante, che è quello purtroppo di una ricaduta così negativa che avverrebbe dai segnali dell'Agis, che è uscita anche sui giornali, ma anche da altri settori del mondo della cultura che noi tutti quanti conosciamo e che riceviamo con grande preoccupazione, ovviamente una ricaduta pesante anche in termini appunto lavorativi. Quindi io credo che i dati e il senso di questa riunione sia quello che siamo arrivati a un momento a pochi passi da quello che è il bilancio di assestamento, e che non si può pensare che si arrivi disinformati su quello che accadrà. Io credo che accadrà un dramma che metterà al tappeto il mondo della cultura piemontese, e ce ne dobbiamo fare carico tutti, al di là delle forze politiche di appartenenza, sottolineando che sia in termini lavorativi, sia in termini di progresso, sia in termini di civiltà, questo non può accadere. E o lo si fa adesso, visto che il bilancio di assestamento poi viene approvato il 30 di luglio, o rischiamo di subire le conseguenze nei prossimi anni, perché non è neanche pensabile ovviamente che se non partono dei progetti, se non partono dei contratti, se spesso si chiede cerchiamo di sanare nel mondo della cultura quei contratti atipici, cerchiamo di trovare una formula che preveda anche quello, anche un altro elemento di approfondimento, dovremmo dedicare energia anche su quello, però c'è la necessità che almeno fin da subito si promuova un'azione di trasparenza su quello che è previsto da parte della regione come bilancio di assestamento. E da lì si cerchi di ragionare in termini di priorità, in termini di modalità, e soprattutto per quello che attiene i quattro consiglieri regionali, che non agiscono in termini di partito ma agiscono come elementi di consiglio presenti in consiglio come istituzione, di fare di tutto affinché più risorse possibili si possano spostare per garantire almeno, dico almeno, il bilancio di previsione annunciato, che era già un bilancio di lacrime e sangue. Io chiudo qua, do la parola o a Gianna o a Rosanna, a Gianna, con un invito. Questi quattro consiglieri che vedete vogliono approfondire tutti gli aspetti. Avete avuto modo di vederlo nella rendicontazione, e siamo entrati nel merito. Abbiamo fatto tutti i passaggi con le istituzioni, con gli uffici, abbiamo visto i perché, le motivazioni, e abbiamo trovato una soluzione che era adatta non solo alle associazioni ma agli stessi uffici che dovevano diciamo così, intervenire e garantire un codice etico che alla fine, per anche quantità numerica e indisponibilità di forze presenti in regione, faceva sì che ufficialmente c'era il codice etico, e dall'altra però si dava la possibilità che questi controlli, oltre che ammazzare burocraticamente le associazioni, poi alla fine non venissero controllati. Quindi si è trovato un sistema che individua permette di entrare nel merito sui contributi, ma attraverso una modalità che permette alle associazioni di respirare un po'. Dall'altra bisognerebbe fare un ragionamento anche più ampio, e quindi vi chiediamo, al di là, diciamo così, della compattezza che occorre avere in questi casi, anche delle proposte di suggerimenti. Io penso ad esempio che è una follia, poi chiudo, è una follia ragionare sempre col concetto di contributo, perché il contributo presuppone, dal punto di vista della legge, dal punto di vista della delibera e del regolamento, che le realtà svolgano le proprie attività e poi la regione dà un contributo per aiutare. Purtroppo non è così, nel senso che il ragionamento dovrebbe essere in una civiltà moderna la pianificazione e la programmazione. In base alle risorse che ho, io pianifico e organizzo anche insieme alle realtà istituzionali. E quindi adesso io non entro nel merito, ma di fatto il concetto di un contributo è il concetto che permette, è legittimo innanzitutto di riceverlo a babbo morto. Al di là delle situazioni di bilancio e dei meccanismi che si sono creati negli ultimi 10 anni, per cui qua non nascondiamo nessuno, ma di fatto alla fine le risorse nei passati 10 anni si erano trovate e si era capito la necessità, anche con interventi, diciamo così, al limite della creatività, però alla fine si era capito che è vero con l'anticipo di Finpiemonte, è vero che utilizzando quel meccanismo eccetera, però alla fine anche in ritardo si era capito che dovevano arrivare. Un'altra cosa, era stato detto in passato, guardate che c'è un buco in una determinata fase della gestione della cultura che ha prodotto, diciamo così, un avanzo di bilancio, un disavanzo di bilancio, e quindi la regione ha detto siamo costretti a intervenire. Da quel punto di vista io l'ho salutato positivamente, però benissimo, se quel passaggio da quei 123 a quei 71 mette a zero il risultato e poi si riparte. Ma se da quel momento lì si passa a 71, si risolve un problema, poi però alla fine si aggrava, allora non va più bene, nel senso che allora viva la creatività, se quello è il contesto. Per cui l'invito è anche quello di concepire in tempi e modi, oltre a quella che è la premura del bilancio di assestamento, anche ragionare su delle nuove modalità per il futuro. Perché è anche vero che le risorse saranno sempre di meno, è anche vero che bisogna intervenire su quelle che sono le priorità fatte in maniera condivisa col mondo della cultura, ma è anche vero che diciamo così, c'è la necessità anche di dare idee nuove. Come vi dicevo, non è pensabile che io faccia una mia attività, la prevedo, la concludo a fine anno e poi a fine anno mi dicano anziché il contributo di 100 ti do un contributo di 70 perché non ci sono soldi. E quindi è qui che bisognerebbe vedere il concetto stesso di contributo. Io penso che sia necessario che si lavori più con più pianificazione, con più programmazione, come alcuni paesi europei mostrano, come alcuni paesi europei pianificano. A volte, se voi parlate con realtà dell'Europa con cui magari vi confrontate, vi danno dei matti quando ancora non sapete come gestire delle situazioni a iniziativa inoltrata o a contratti stipulati, ancora vi manca quella certezza. Ecco, credo che sia molto più importante fare una battaglia inverosimile tutti quanti insieme per ottenere il più risorse possibili, frutto di documentazione scientifica, perché alla fine abbiamo gli elementi per dimostrare che quelle risorse sono spese benissimo, anche non solo in termini di progresso, ma in termini di ricaduta occupazionale, e in più anche andare a rivedere quei meccanismi che permettono a delle realtà di fare una sana pianificazione e programmazione insieme agli enti comunali. Grazie.
Grazie intanto, come già stato detto dai colleghi, grazie per essere tanti oggi qui, perché questo testimonia il fatto che la situazione non è soltanto una situazione di attenzione, ma è un qualcosa di più, il livello credo sia oltre una soglia di grande attenzione. Provo ad aggiungere alcuni elementi rispetto a quello che ha detto già in modo puntuale il collega Strada. Io credo che però oggi noi ci troviamo di fronte a uno scenario per il quale bisogna avere la consapevolezza di qual è lo scenario reale. Allora, intanto domani si avviano le consultazioni su una nuova legge, perché, come dire, la 58 ha fatto la sua strada e si avvia un percorso su una nuova legge che può essere migliorata e che, se nasce dal già nata dal confronto con tutti quanti voi, ma se può essere migliorata e perché diventi davvero uno strumento di pianificazione e di programmazione con tutti gli enti che collaborano affinché il mondo della cultura possa continuare ad avere il livello di qualità e di attività che fino ad oggi ha avuto nella nostra regione, credo che questo sia un passaggio importante. Tutto ciò però ha un grosso limite, perché è vero che noi possiamo dotarci di strumenti legislativi che permettono di programmare e di pianificare l'attività della cultura all'interno della nostra regione, Ma se gli strumenti di bilancio e quindi gli strumenti economici non sono in grado di supportare i contenuti di una legge, noi possiamo scrivere delle grandi belle leggi, ma queste devono trovare risposta all'interno delle leggi di bilancio. E allora è vero che noi dobbiamo tendere a una modalità di programmazione che altri paesi sicuramente sanno fare meglio di noi, ma se lo strumento del bilancio, che è il vero strumento all'interno del quale si può programmare e pianificare al di là delle leggi di settore, è uno strumento che oggi non permette da nessun punto di vista di programmare in nessun settore, e sicuramente di tutti i settori della nostra regione il settore cultura è quello che in questi anni è stato maggiormente bombardato e massacrato. Dicevo, se noi non abbiamo una legge, degli strumenti di bilancio che ci permettano di fare programmazione, noi possiamo scrivere tutte le leggi più belle, ma non riusciremmo mai a ridare quel livello al settore cultura. Che cosa succede oggi? Succede, come vi è stato detto, che abbiamo delle cifre in bilancio, ma abbiamo un assestamento che sarà il dato vincolante per definire le risorse con le quali fare programmazione nell'anno 2011. Al di là del fatto che sicuramente l'assestamento avrà una riduzione, ma se questo arriva a luglio, prima che abbia efficacia sulla programmazione, si arriva a ottobre, settembre ad essere ottimisti, ma si arriva certamente ad ottobre. E quindi noi abbiamo un capitoli di bilancio preventivi, un assestamento che non conosciamo e che non conosceremo fino alla fine di luglio, e abbiamo una situazione per la quale voi non programmerete, non avrete certezza, e quindi non avrete una carta per poter andare dalle banche a dire la regione mi dà questo tipo di finanziamento, se tutto va bene fino alla fine di ottobre. E questo è l'elemento per il quale noi non possiamo più permetterci di lavorare, perché non si permette di pianificare proprio un bel niente. E quindi bisogna darsi altri strumenti, cioè come dire, bisogna migliorare quelle che sono le leggi di bilancio, perché al di là di quante cifre contengono, di quante risorse contengono. Un'ultimissima considerazione, perché correrei il rischio di ripetermi, e come dire, questo deve essere anche un luogo di confronto e credo di conoscere abbastanza bene quelle che saranno le vostre osservazioni. Un pezzo è stato fatto, come è stato ricordato, attraverso il codice etico, ma c'è ancora un'ultimissima considerazione, che nel momento in cui si fa uno strumento, la regione definisce uno strumento con una dotazione di risorse pressoché blindata per il piano per l'occupazione, utilizzo il termine blindato nel senso che sono già attività programmate con i fondi comunitari che nascono dal 2006 e quindi non possono essere modificate, ma nel momento in cui si fa un piano per l'occupazione bisogna capire se la cultura si intende che questo sia un settore che dà occupazione o un settore che non dà occupazione. Quindi dobbiamo innanzitutto cercare di risolvere questo nodo, cioè se l'amministrazione, e mi spiace provare a fare questo distinguo, ma l'amministrazione deve dirci se intende pensare al settore cultura come un settore che dà occupazione. Se sciogliamo questo nodo, allora poi possiamo provare ad immaginare quali sono le priorità, perché dentro il piano per l'occupazione, ahimè, o si rivedono le politiche comunitarie a partire dal 2013, ma fino ad oggi voi lì non potete trovare collocazione, perché quelle sono risorse ampiamente bloccate. E quindi la regione deve sciogliere questo nodo. Immaginiamo che la cultura produca i posti di lavoro, al di là del valore assoluto che la cultura ha, sul quale non mi soffermo, perché come dire, ripeterei cose che sono già state dette e cose che sono assolutamente condivisibili. Ma il tema è sul piano occupazionale, se riconosciamo a questo settore un valore in termini occupazionali, perché se non facciamo questo ragionamento, ragione il collega Star, noi diamo dei contributi, e i contributi in quanto tale hanno sicuramente una definizione ultima all'interno delle priorità, cioè di quelle che sono le spese obbligatorie che un ente come la regione è costretta a sostenere. E quindi noi dobbiamo ragionare oggi su due temi: produttività della cultura, secondo, assestamento. Se ci fosse il taglio che si ventila del 30%, un taglio del 30% sulle voci di bilancio, immaginando che le voci di bilancio devono contenere anche i saldi del 2010, vuol dire che a ottobre, quando riusciremo a programmare, i capitoli avranno praticamente una dotazione di finanziaria simile a zero, uguale a zero, perché bisogna pagare i saldi del 2010, bisogna ridurre del 30% e quindi arriviamo sostanzialmente a importi quasi inesistenti. Quindi questi sono, credo, dal mio punto di vista, i due temi sui quali occorre riflettere. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Mi pare che abbiano spiegato abbondantemente una serie di ragioni. Io però sono un po' nostalgica e devo dire, lo posso fare io da un punto di vista tecnico e non Giampiero, credo che la cultura fino a 15 anni fa aveva un altro tipo di gestione. Allora, per essere corretti fino in fondo, ci sono delle situazioni che oggi dobbiamo sanare, che sono frutto di una creatività che scontiamo. Cioè, questo va a peggiorare la situazione di un momento di crisi generale e quindi è chiaro che ci troviamo oggi a fare i conti su un bilancio di cui dobbiamo, tra l'altro, una restituzione. Adesso non ho chiesto all'assessore in quanti anni deve restituire queste cifre, ecco, per 3 anni noi abbiamo anche una situazione debitoria su cui voglio dire, l'incidenza, che siano 18, che siano 20 milioni di euro, scusatemi tanto, non è poco, no, tanto per essere, io dico, chiari, perché se a un certo punto incominciamo, io non sono molto d'accordo su quel tipo di creatività, perché se io a bilancio zero comunque spendo dei soldi, è chiaro che metto in condizioni l'anno dopo o gli anni che vengono, cioè di avere, ho creato un cono, no? Dove alla fine dico l'imbuto diventa piccolissimo. No, per chiarezza voglio dire, perché comunque io, molti di voi, con molti di voi abbiamo lavorato e abbiamo fatto anche sufficiente programmazione sulla base dei progetti che venivano presentati, ma questo lo dico per onestà intellettuale e per chiarezza, che abbiamo un qualche cosa in più oltre la crisi che ci mette in queste condizioni. Dopodiché io vorrei essere anche propositiva e forse l'ho già detto a chi c'era dall'altra riunione, condivido il fatto che si debba una volta per tutte chiarire il discorso che la cultura è economia. Allora, se passa il concetto che la cultura è economia, noi siamo in grado di, potremmo essere in grado di ragionare sul discorso dell'azienda culturale, perché tu Andrea dicevi giustamente il discorso dei contributi, benissimo, possiamo anche procedere attraverso una programmazione con affidamenti che sono diversi, ma una programmazione che possa consentire di dire, cioè, questa cosa la facciamo insieme. Ma come possiamo uscire da questa situazione se non facciamo ricorso, secondo me, a 2 cose fondamentali? Sarò brevissima, non vi preoccupate. La prima è un ragionamento che peraltro, ti ricordi Giampiero, ne avevamo fatto ad esempio con il privato sociale e le fondazioni bancarie, le quali sappiamo tutti hanno un certo budget che devono suddividere a seconda dei capitoli sanità, assistenza, cultura, beni culturali. Io mi ricordo perfettamente bene che soprattutto sul discorso dei beni culturali c'è stata un'ottima risoluzione, perché è inutile che noi facciamo un piccolo intervento sulla base del bilancio, anche se i bilanci riteniamoli oggi rispetto o con il confronto sicuramente più floridi, sui quali dicevamo, non so, interveniamo su Liberty e la fondazione interveniva invece su altri tipi di beni culturali. Allora, questo ha prodotto effettivamente l'opportunità che nell'arco di un anno o due, siccome si procede nei beni culturali a lotti, avessimo, cioè, terminavamo delle richieste che diversamente ci saremmo trovati anno dopo anno a dover in qualche modo sostenere, chiudendo prima gli interventi e dando ovviamente l'opportunità di aprire altri interventi. Io poi sono un po' patita, quindi questo è un lavoro che sicuramente l'ente, che lo sta facendo già per altri settori, voglio dire, uno stretto rapporto con le fondazioni è indispensabile per ragionare su quali lavori si possono, anzi si devono fare insieme per mantenere la qualità e comunque l'opportunità che non diventi la solita litania che ti sentiamo dire sì, date dei contributi a pioggia che non, di cui non si ha neanche la sensazione del ritorno da un punto di vista. Poi io che frequento i piccoli comuni mi sento dire dai sindaci che le attività comunque che si programmano con festival piuttosto che iniziative culturali in loco sono gli unici elementi che portano in quei contesti anche del nostro Piemonte, voglio dire, delle campagne, l'opportunità non solo di conoscenza ma di lavoro per anche il mondo economico di quei settori, che siano poi l'enogastronomia, che siano il discorso anche dei piccoli musei, dei castelli, delle cose, insomma è veramente uno degli elementi per cui i sindaci ci dicono portate da noi, portate nei nostri territori, ecco perché l'accusa che ci veniva fatta di una cultura torinocentrica è andata man mano attraverso proprio l'impostazione che si era già anche data in una diciamo fruibilità della cultura anche in luoghi fuori Torino, in centri che abbiamo poi anche cercato policulturali, mi viene in mente per dire Caraglio, d'accordo col comune di Cuneo abbiamo fatto a Caraglio un centro di sviluppo culturale per quanto riguarda mostre, convegni e quant'altro, molto molto importante. Allora, l'altra cosa su cui io continuo ad essere abbastanza convinta che se ci mettiamo il lavoro tecnico che abbiamo fatto anche col codice etico è perché se il mondo culturale, voglio dire, è un mondo che noi apprezziamo, ci consideriamo azienda culturale, non si possa stabilire che c'è il fatidico fondo di rotazione, io sono un po' impallinata, il fondo di rotazione per la cultura, scusate, c'è per l'artigianato, per il commercio, per che cosa significa il fondo di rotazione? Significa una cifra che viene impegnata, che peraltro cioè, si implementa ma rientra, attraverso la quale andare ad abbattere quelli che sono i costi dei famosi prestiti bancari che uno deve andare a chiedere. Che cosa fa la regione? Garantisce ovviamente il pagamento del tasso e quindi è chiaro che tu ricorri a questo ma non hai un ulteriore, perché si sono arricchite le banche in questi anni, io non so qual è la vostra impressione, la mia è che con questo sistema, soprattutto per le iniziative di una certa dimensione, quando tu chiedi alla banca l'anticipo di 40-50 mila euro, anche per voglio dire un anno, una volta era 8 mesi, 6 mesi, mi ricordo, parlo sempre di 10-15 anni fa, e già era una delle cose che comunque incidevano, oggi se lo dovete chiedere per un anno o due anni vi rendete conto che è un salasso. Allora, io mi fermo con queste due cose concrete, quindi una stretta collaborazione con tutte le fondazioni sparse sul territorio. Sono d'accordo con la possibilità di una programmazione, i fatidici tre anni dovrebbero chiudersi rispetto anche al debito che va considerato, perché appunto 20 milioni di euro dovrebbero essere nel 2013, penso, perché abbiamo iniziato nel 2010. Speriamo di andare a regime. Si pagano, io a questo punto, si pagano due scotti, no? Quello di una crisi di cui non potevamo sicuramente prevedere e l'altro di una elargizione che oggi ci fa trovare in difficoltà, perché dobbiamo restituire ciò che era stato anticipato da Finpiemonte, per cui la mia poi raccomandazione è, scusate, un po' più tecnica, cioè i soldi in bilancio ci devono essere e se ci sono facciamo delle cose, se non ci sono è chiaro che io si faccia un'azione che va nella direzione di accontentare e dire guardate sì, cioè programmo 20 milioni di euro che poi non ho, è chiaro che trascino la situazione per gli anni successivi, perché ogni anno c'è la programmazione culturale diversa e che ci interessa anche diversificare, almeno così si faceva sul piano della più ampia considerazione di quello che è diciamo il gusto, la fruibilità. Noi siamo qui per dare l'opportunità di considerazione di lavoro per quanto riguarda gli operatori culturali, ma siamo anche qui con l'attenzione come amministratori di dare alle persone, quindi ai nostri cittadini, una fruibilità culturale ampia, cioè non monopolizzata e soprattutto dislocata sul territorio in modo tale che non siano penalizzati i cittadini dei comuni della zona, delle altre province limitrofe a Torino. Ecco, io ho detto due cose molto, molto chiare sulle quali le rimettiamo a vostre mani con l'opportunità che voi ci ragioniate. Intanto nel prossimo incontro noi cerchiamo di avere ancora più elementi, credo Andrea, perché questa cosa del fondo di rotazione l'abbiamo già anche considerata, cioè proposta loro, ma non abbiamo valutato da un punto di vista burocratico-amministrativo qualche possibilità di ragionare in questa direzione, perché l'abbiamo fatto per il fondo di rotazione al femminile, abbiamo fatto, allora certo a monte c'è questa considerazione, cioè dobbiamo considerare la cultura economia ma la cultura azienda. Grazie.
Adesso immediatamente raccogliamo i vostri interventi inquadrandoli proprio in questo spirito, cioè noi abbiamo compreso che la situazione è gravissima, abbiamo capito che si deve fare un lavoro serio, non demagogico, ma molto scientifico, documentato. I colleghi tutti hanno dato esempi eccellenti in questo, perché non ci interessa in questa fase e in consiglio, per appunto ognuno per la sua parte, far polemica ma proporre soluzioni, e per questo i vostri interventi, come dire, vi invitiamo a darci anche questi contenuti. Non vi è dubbio che siamo di fronte a una, tra virgolette, rivoluzione, nel senso che il discorso serissimo che faceva la collega Bentenero sulle regole del bilancio, il discorso della collega Costa sul fondo di rotazione, la relazione da governatore della Banca d'Italia, bellissima, ha fatto il collega Stara, da un'idea della complessità. 10 anni fa noi governavamo la situazione egualmente, perché c'era tutta una struttura più... Perché devo dire, è la situazione politica e economica che è cambiata, non ho bisogno di dirlo io, ma l'assessorato, i dirigenti dell'assessorato hanno fatto e continuano a fare, quelli che c'erano allora, miracoli per sostenere il lavoro delle associazioni. Quindi noi riuscivamo a governarlo, oggi è cambiato il contesto politico-economico, bisogna riportare, però, come hanno detto i colleghi, regole generali, sostenibili, e studiare anche quei cambi, fra virgolette, culturali. Faccio un esempio che mi viene pensando da alcune delle vostre iniziative in futuro, cioè quando parliamo... perché vogliamo confrontarci realmente così? Perché un domani dovremo ragionare senza schemi mentali. Se la stessa iniziativa la fa una struttura del privato sociale, una mostra per esempio, o una rassegna teatrale, che ha lo stesso livello professionale, ha la stessa capacità, costa un quarto di quello organizzato dall'ente pubblico, perché no affidarla? Quindi non vogliamo statalizzare quando si parla di programmazione, ma costruire insieme un piano in cui la ricchezza della realtà sociale, il principio di sussidiarietà, venga pienamente realizzato. Questo vuol dire più democrazia e vuol dire anche risparmio economico. Per questo il confronto con voi è vero e profondo, è complesso questo lavoro, ma siamo qui per questo, e quindi al dottor Morano subito la parola. Grazie ancora.
Grazie, intanto vi ringrazio perché siete gli unici sempre puntualmente disponibili e avete dimostrato tra l'altro molta competenza e lucidità.
E che hanno scritto su Repubblica, abbiamo quella persona che ha scritto che hanno seguito tutta la vostra audizione con attenzione.
Assolutamente.
E poi hanno anche scritto che noi non seguiamo l'audizione.
No, assolutamente. Succede anche quello. No, mi spiace che però non vedo nessuno dell'assessorato, al di là dell'assessore, forse era utile che qualcuno degli uffici fosse presente.
No, perché... c'è l'eroica dottoressa Morelli.
Ah, non l'avevo vista, quindi chiedo scusa. No, perché insomma purtroppo le problematiche sono grosse, temo che siamo quasi a un'orazione funebre però, perché con quello che ci avete detto le difficoltà da mettere in prospettiva quasi non ci sono. Tra l'altro come comunicazione, previo un accordo sindacale, abbiamo attivato la cassa integrazione in deroga, perché come avrete detto sui giornali si sono chiuse 4 importantissime sale cinematografiche a Torino. Questo ovviamente vale per tutti i settori, anche se anche su questo punto di vista non abbiamo certezza per il futuro, perché sapete benissimo che per il 2012 non è certo che venga rifinanziata, quindi in ogni caso la cassa integrazione è un tacone, insomma, non dà certo delle prospettive. Prendo lo spunto da quello che diceva adesso Rosanna, in realtà esiste un fondo di rotazione che è la legge 16 dell'80, che forse si potrebbe modificare, perché in realtà essendo una legge, per chi non la conosce, che interviene sulle strutture, causa la crisi, evidentemente di domande non ce ne sono praticamente più e mi risulta che presso la Finpiemonte ci siano delle risorse interessanti da poter utilizzare, quindi poter magari modificare allargando l'oggetto di quella legge potrebbe essere, ecco, una soluzione, se ovviamente c'è l'intesa, soprattutto in commissione, ma poi ovviamente anche in consiglio, forse riusciremo a ottenerla quanto prima. Perché la situazione è veramente complicata, noi l'abbiamo denunciato non solo nell'ultima audizione, perché qualcuno può pensare che rifinanziando il FUS, almeno per le nostre attività, che sono prevalentemente attività professionali, il problema si sia risolto, non è assolutamente così. Noi abbiamo denunciato il fatto che la maggior parte delle attività in Piemonte sono piccole realtà che non hanno assolutamente contributi da parte dello Stato, anche se devo ricordare che purtroppo poi, come dire, una ruota che gira male, perché nel momento in cui ci sono tagli in sede regionale, anche i soggetti che hanno i contributi in sede nazionale ovviamente subiranno ulteriori tagli, quindi abbiamo veramente delle prospettive molto negative. Il rapporto con le banche, vi assicuro che in realtà è assolutamente tragico, io ho avuto degli incontri di recente sia con Intesa che Unicredito e prossimamente con Banca Prossima, che è il settore non profit di Banca Intesa, ma loro parlano di 6 mesi come anticipazione, quando in realtà la regione è a 18 mesi, se va bene con i pagamenti, cioè neanche più le banche ci fanno credito, quindi è una situazione veramente da caporetto. No? Dobbiamo sicuramente arrivare a una programmazione, ma dice bene Gianni Pentenero, una legge senza poi dei contenuti economici è una bellissima esercitazione intellettuale, no? Però ce lo siamo detti troppe volte e cerchiamo di acquisire forza per ribadirlo. Io sono 2 anni che insisto in tutte le sedi che l'economia, occupazione, economia, sviluppo sono le 3 parole che continuo a utilizzare. Anche gli eventi di questi giorni dimostrano che non sono solo le sfilate dei bersaglieri, cioè chi viene a Torino e chi viene in Piemonte viene per il patrimonio culturale, artistico, storico, enogastronomico, eccetera, eccetera. E allora portiamo a un tavolo anche gli altri assessorati. Io sono reduce da un incontro, ci sono reso all'industria e mi dicono che in realtà è chiaro, lì parliamo di innovazione tecnologica, parliamo di fondi europei, la situazione è perlomeno leggermente diversa. Ma se riuscissimo a concertare con l'occupazione, quindi con l'assessorato al lavoro e alla formazione, perché questo è un altro tema, col turismo, col commercio, eccetera, forse perlomeno il problema economico si attenua e si possono trovare altre risorse. Dopodiché noi abbiamo delle ipotesi da portare sul tavolo, non solo di programmazione ma anche di sinergie che potrebbero in qualche modo contenere i costi o comunque migliorare i servizi. Il problema è che il tavolo in realtà non c'è e quindi su questo dobbiamo ovviamente tutti fare anche la necessaria opera di pressione. Grazie.
Scusate, quando venite dite anche chi siete, va bene, lo sappiamo, però io direi che No, facciamo anche... Io direi di organizzarci così. Raccogliamo quelli che sono brevi interventi da parte vostra. Noi ci occupiamo di fare un incontro a breve con le realtà che sono rimaste fuori, perché purtroppo ci dicono che oltre 100 persone sono andate via anche un po' diciamo dispiaciute. Noi non abbiamo avuto un recall di questa portata negli inviti che abbiamo mandato, e quindi ci teneva. Poi si sono aggregati alcuni inconvenienti istituzionali, per cui casualmente la sala consiglio era occupata ed è sempre libera, per cui potevamo spostarci lì, e purtroppo è andata così. Casualmente la sala, anche le due sale sotto che sono collegate in videoconferenza con sala Viglione, anche quelle erano occupate, quindi abbiamo avuto un contesto da una parte sfortunato e dall'altra ovviamente di mancata accoglienza da parte di alcune realtà. Quindi ci sentiamo in dovere di fare una ripetizione di questo incontro con le realtà, diciamo così, che sono rimaste fuori a brevissimo, e poi di rimandare un ulteriore incontro rispetto a quelli che saranno gli elementi di certezza che usciranno dall'assessorato. Però io l'invito lo faccio, nel senso che anche solo 2-3 minuti per segnalare da parte di ogni realtà quelle che sono possibili proposte, possibili suggerimenti, eccetera, io ne approfitterei, visto che cerchiamo di farlo in maniera breve, così tutti quanti riusciamo ad ascoltare quelli che sono i suggerimenti delle varie realtà. Chi si propone?
No, non è l'intervento mio. Perché non c'è l'assessore neanche oggi?
Beh, purtroppo noi lo abbiamo, diciamo così, lo abbiamo preparato non perché volevamo dare visibilità a... Lo abbiamo preparato, per essere espliciti, lo abbiamo, no, perché sennò il rischio è che si creino dei cortocircuiti. L'abbiamo preparato anche, diciamo così, comunicandolo in tempi immediati all'assessore, che ci ha detto anche che insomma la proposta era positiva, che era un elemento di approfondimento, per cui noi abbiamo avuto la speranza, e all'inizio quasi la certezza, poi man mano che passava il tempo la speranza e poi l'illusione che l'assessore fosse presente qui oggi, e questo mi preoccupa ancora di più, per cui chi vuole intervenire, prego, se vogliamo accomodarci c'è un microfono anche disponibile, vi raccomanderei la brevità dell'intervento e dire chi si è e di pensare anche a proposte o suggerimenti che possono essere utili a tutti quanti.
Sì, Ferdinanda Vigliani, rappresento due associazioni. Una è il Centro Studi Pensiero Femminile, che è una biblioteca, e l'altra è l'Archivio delle Donne in Piemonte, che è un archivio. Ho la certezza che la rappresentante dell'archivio è tra i 100 che sono rimasti chiusi fuori, perciò parlo anche a nome suo. Un elemento mi sembra che potrebbe essere aggiunto a quelli che già sono stati segnalati a livello propositivo. Il Comune di Torino, ad esempio, un bilancio di genere l'ha fatto, con risultati molto interessanti, lo 0,14% del bilancio cittadino, quello che viene speso a favore delle donne. Le nostre sono associazioni esclusivamente femminili, che vorrei dire sono, mi lodo un po' di eccellenza, nel senso che la nostra biblioteca, che è dedicata nello specifico alla saggistica femminile, conta i suoi 4.500 volumi, è dunque in Piemonte la più importante con questo taglio di specializzazione. Quanto all'Archivio delle Donne, di nuovo è il solo che abbia proprio questa connotazione non generalista, specifica di genere. Allora la mia proposta è che la prospettiva di genere venga tenuta presente anche all'interno del bilancio della cultura, perché si tratta di un'informazione che, e non mi si venga a dire che ci sono le commissioni pari opportunità, gli assessorati pari opportunità, perché non è la stessa cosa. Noi affermiamo che la cultura delle donne è il 50% della cultura, e dunque sarebbe importante che la connotazione di genere fosse presente all'interno di una proposta che verrà fatta.
Grazie.
Salve, Fabio Nangi.
Uno si ben vestito ci vuole.
Va bene. Fabio Nangi, Uno Teatro e consigliere Brosa Agis. Prima come Uno Teatro. Quattro battute per dimostrare che questo nostro consesso abbia un rapporto col lavoro e con la professionalità e con i posti di lavoro? Bene. Allora, l'F24 che Uno Teatro ha pagato qualche giorno fa, ma parlo di Uno Teatro, ma come dire, è assolutamente cosa diffusa a tutti, era intorno sui 7.500-8.000 euro. Dopodiché, Comune di San Giglio giustamente telefona perché per pagare la fattura c'è bisogno del DURC. Senza l'F24 il DURC non viene più emesso. Dopodiché il problema da qui a fine mese non mi riguarda ma riguarda alcuni soggetti qui presenti, non è ancora sciolto il problema se nelle sale di pubblico spettacolo ci vogliono o non ci vogliono i buttafuori. Dopodiché esiste una vertenza molto complessa che vede la SIAE guardare ai contributi chiedendone una percentuale sugli stessi. Alla fine di tutto questo percorso ci sono gli stipendi da pagare. Ci sono ancora dei dubbi che questo abbia a che fare col mondo del lavoro vero, coi posti di lavoro veri? Credo di no. Adesso parlo come Agis perché ciò che noi abbiamo, e continuo però su questa linea, perché ciò che noi abbiamo presentato il 1 giugno in Commissione Cultura della Regione è un'azienda, è una grande impresa, sono 962 persone lavoratori, sono reti regionali sul territorio di 60, 70, 80 teatri, sono reti di sale cinematografiche diffuse su tutto il territorio. Ci sono elementi di crisi in ciò che voi ci avete detto. C'è un ulteriore elemento di crisi, se si può aggiungere, in ciò che voi avete detto, che è la crisi fra le istituzioni. Noi viviamo, penso, ma anche questo è un esempio, penso alle residenze, soggetti che hanno un rapporto di convenzione tra la regione e degli enti locali, con oggetto delle attività e dei luoghi, dei teatri. Ebbene, penso che l'assenza di prospettive mette ovviamente in crisi l'economia dei soggetti, ma mette in crisi anche quei rapporti istituzionali sui quali è stata fondata la forza dell'azione culturale in questa regione. È molto difficile prendere la parola in questo periodo, molto difficile. Perché anche quando vengono chieste giustamente delle soluzioni, e noi in Agi stiamo discutendo sui tavoli della danza e della prosa, e stiamo avviando un confronto non facile, come potete immaginare, perché i soggetti di dimensione imprenditoriale differente hanno di necessità e giustamente esigenze diverse. E lavoriamo per contemperarle, per trovare un elemento di sintesi, per fare proposte di sintesi. Ma la grande difficoltà è quella di trovare, come dire, ha ragione il consigliere Pentenero, la stessa regione Piemonte, in questo v'è da pensare, la stessa regione Piemonte ha partecipato a livello tecnico il 7 giugno scorso a un incontro con Agis e con i livelli tecnici delle altre regioni italiane, per comprendere come morta ferma la legge ovviamente sullo spettacolo dal vivo alla Camera dei Deputati, per comprendere come far vivere un aspetto importante e quindi in qualche modo anticipare la legge stessa, che è l'accordo di programma, su alcuni principi che costituirebbero la cornice semplice, essenziale, ma vera, di un funzionamento di sistema. Ci stiamo ragionando anche noi, è contenuta nell'ipotesi di legge, la programmazione, la concertazione delle risorse per un sistema riconosciuto da parte degli enti locali, tutti gli aspetti della Repubblica, dallo Stato centrale fino ai comuni.